pensato di parlarvi di questo mistero della perpetua verginità di Maria in relazione alla sua corredenzione. Proverò ad illustrare questo mistero così profondo e vedere come la corredenzione di Maria, al dire di alcuni importanti autori, inizia, specialmente di un autore, che è quello di cui parlerò principalmente, San Massimo il Confessore, la corredenzione di Maria inizia con il parto virginale della Beata Vergine Maria. E vedremo in che senso il parto di Maria è un parto che prelude al mistero della corredenzione. Anzitutto facciamo un'introduzione dicendo, riflettendo brevemente sulla nascita di Gesù, che abbiamo celebrato da poco, e la verginità di Maria. Noi crediamo nel dogma della perpetua verginità di Maria. Maria sempre vergine, prima, durante e dopo il parto. Ora, in questo tempo natalizio, ci soffermiamo in preghiera e nella liturgia, in particolare sul secondo momento della verginità di Maria, la verginità durante il parto. Ed è bene sempre precisare che la verginità di Maria durante il parto prevede l'assenza delle doglie, l'assenza dei dolori, l'assenza di qualsiasi rottura del grembo, perché Gesù viene da lei. Esce dal suo grembo, era nel suo grembo e viene da lei, esce da lei, ma senza toccare minimamente il grembo della madre. È quanto il Signore farà poi durante dopo la sua risurrezione, quando entra a porte chiuse nel cenacolo. Qualcosa del genere, qualcosa di molto simile è successo proprio all'inizio, quando il Signore è venuto, è diventato uomo, è nato dal grembo di Maria, ma in qualche modo perdendo la sua la, il, la, la, la spazialità del suo corpo. Il suo corpo è quindi assunto una sorta di proprietà gloriosa che poi il Signore avrà con la sua risurrezione, quindi la sottigliezza, per esempio, passare attraverso il grembo di Maria senza toccarlo. E così, quando celebriamo questo mistero, noi celebriamo questo miracolo, questo augusto miracolo, il fatto che il Figlio di Dio si è fatto uomo, si è incarnato nel grembo della Vergine Maria ed è nato proprio in questo modo mirabile, in un modo unico. E quindi questo mistero della verginità di Maria conferma il mistero della divinità del Figlio. Le due cose sono intimamente connesse. La divinità di Gesù si manifesta nella verginità di Maria. La verginità di Maria è una testimonianza della divinità di Gesù. Perché se Dio poteva nascere, questo Dio non poteva che nascere da una madre sempre vergine, proprio perché Dio non è un semplice uomo. E se una donna madre poteva essere madre e rimanere vergine, questo era solo possibile se colui che nasceva era il figlio di Dio. Così dice un po' San Bernardo quando sottolinea questo legame molto profondo tra la verginità di Maria e la divinità. Bene, il tema che vorrei. Questo è un po' il preludio, l'introduzione. La verginità di Maria, che rifulge poi, se fate attenzione, in tutti i misteri, in questa ottava di Natale, nelle antifone del Natale, quando preghiamo il breviario, molto spesso, e in modo particolare poi questo mistero sarà pregato, sarà adorato, il mistero della nascita di Gesù e il mistero della verginità di Maria, soprattutto dalla circoncisione di Gesù in poi, e soprattutto la festa della circoncisione, mette in evidenza questo mistero della verginità perpetua di Maria. Maria come come è un roveto ardente, diranno i padri, applicando il roveto ardente di Mosè, nel quale Mosè ha l'esperienza, la rivelazione del nome di Dio, Dio che si rivela a Mosè in un roveto ardente che arde ma non si consuma. Quel roveto ardente viene applicato dai padri alla verginità di Maria. Una verginità che come roveto ardente arde perché è una verginità feconda, ma non si consuma. Quindi è soprattutto a partire dalla circoncisione di Gesù che celebreremo in modo ancora più specifico la verginità di Maria. Un tema che magari può essere molto interessante per noi che amiamo, abbiamo a cuore la corredenzione di Maria e ci facciamo promotori di questo mistero, vogliamo essere promotori di questo mistero soprattutto in questo momento ecclesiale molto difficile. Oggi più che mai capiamo che la via da seguire è la via della corredenzione di Maria. La Chiesa deve abbracciare questo mistero per non solo promuovere una retta fede e devozione nei confronti di Maria, quindi per abbracciare la fede, ma anche per poter uscire da questa situazione di grave crisi che minaccia sempre più la Chiesa e la fede dei piccoli, la fede delle anime dei fedeli. E allora, riflettendo sulla verginità di Maria, e con l'ausilio, vi dicevo, di un grande padre della Chiesa greca, San Massimo il Confessore, VI secolo, cerchiamo di cogliere questo legame che c'è tra la verginità di Maria e la corredenzione, la partecipazione di Maria attiva alla nostra salvezza. Voi vi chiederete in che senso c'è un legame tra la verginità e la corredenzione. Bene, il legame c'è e lo scopriamo adesso. Chi è Massimo il Confessore? San Massimo è un grande padre della Chiesa greca, il quale molto molto probabilmente è lui l'autore della più antica vita della Vergine Maria, della biografia della Vergine Maria. È diciamo da poco che con più sicurezza si può attribuire questa vita di Maria a Massimo il Confessore, che è da datarsi intorno al VI secolo. San Massimo vive tra il 580 e il 662, VI-VII secolo. E questa vita di Maria, scritta originalmente in greco, il testimone greco è andato smarrito. L'unico testimone che abbiamo di questa vita è in lingua georgiana. E un autore americano, uno studioso americano, di recente ha pubblicato una traduzione inglese di questa vita di Maria dal georgiano antico. Prima della traduzione inglese c'era già una traduzione francese di questa vita che molto probabilmente no, non è sicuro al 100% che l'autore sia San Massimo. È molto probabile, a giudizio di colui che fa la traduzione e poi l'annotazione anche molto, molto puntuale di questa, dimostrando con molta probabilità che l'autore è San Massimo il Confessore. Questa vita è molto importante perché, capite, scritta così, presto, diciamo così, all'inizio, ci fornisce dei dati molto molto importanti, ci dà uno spaccato della fede della Chiesa in questo periodo. C'è un'altra vita di Maria, quella più conosciuta, prima che si scoprisse, diciamo, questo manoscritto e questo testimone della vita di Maria di San Massimo, ed è la vita di Maria scritta da Giovanni Geometra, XI secolo. Giovanni Geometra, e a giudizio degli studiosi, quella era la prima vita di Maria, biografia di Maria, una riflessione sulla vita di Maria a partire dai misteri che troviamo nei Vangeli, i misteri raccontati nei Vangeli. C'è una forte somiglianza tra queste due vite, anche se c'è un lasso di tempo notevole tra quella di San Massimo e quella di Giovanni Geometra, che in ogni caso riflettono la mentalità proprio della Chiesa greca, della Chiesa orientale e quindi della teologia orientale applicata a Maria. La cosa importante, molto bella, è che la vita di Maria attribuita a San Massimo il Confessore ci fornisce dei dati molto chiari circa la corredenzione di Maria. Non c'è la parola corredentrice, ma c'è tutto il contenuto corredentivo della missione di Maria, che si scrive proprio nella missione di Gesù. Questo è molto bello. San Massimo, soprattutto quando riflette sulla presentazione di Gesù al Tempio da parte di Maria, poi sulla crocifissione, Maria ai piedi della croce, e poi anche sulla risurrezione di Gesù, ci sono diversi spunti molto molto profondi in cui si vede come Maria è una con Gesù, è tutta unita al Signore e partecipa con la sua compassione alla nostra salvezza. La compassione di Maria è un tema predominante, una compassione chiaramente che è alimentata dalla compartecipazione. Cum passio, come sapete, significa cum soffrire con, cum passio, patire con. La Vergine Maria patisce, soffre con Gesù. E chiaramente questa compassione è l'anima della sua corredenzione, come è l'espressione della corredenzione di Maria. Due sono i motivi fondamentali da cui San Massimo il Confessore deriva questo concetto teologico molto profondo della compassione corredentiva di Maria. E prima di arrivare alla croce, cioè l'unione di Maria ai piedi della croce con Gesù nell'offerta del sacrificio di Gesù è vista nella sua origine da San Massimo il Confessore in due momenti brevi ma molto importanti della vita di Maria. Questi due momenti sono la verginità di Maria nel parto, di cui vi parlo adesso citandovi qualche passaggio. E poi anche un altro tema importante è la spada di Simeone. Simeone che profetizza questa spada del dolore che trafigge il cuore di Maria, e quella spada è una profezia del Calvario, come fa ben vedere San Massimo il Confessore. Quella profezia si realizza proprio sul Calvario, quando la Vergine Maria è trafitta con Gesù da quella medesima spada del soldato che trapassa il cuore del figlio e non può che far così, che ferire anche il cuore della madre, che appunto è una con il figlio. Quindi due momenti significativi e brevi che preludono al momento del Calvario. Bene, vi leggo qualche passaggio breve per darvi un'idea. Mi soffermo chiaramente sulla corredenzione che inizia con la verginità di Maria, per sottolineare il rapporto tra verginità e corredenzione. È la Madonna che, appunto, San Massimo mette in bocca alla Madonna questa preghiera che la Vergine rivolge al Figlio: O mia luce, quando ti abbraccio, mia vita, quando ascolto la tua voce, la mia anima gioisce. Quantunque tu mi hai preservata da ogni afflizione e pena alla tua nascita, adesso la spada del dolore mi ha trafitto l'anima nel vederti durante la tua passione. Quindi, un primo elemento, la Madonna che viene preservata dal dolore alla nascita di Gesù, ma non viene preservata da quel dolore alla crocifissione del figlio. Perché, vi dicevo, la spada del dolore ha trapassato la sua anima nel vederlo durante la passione. Quindi già qui si vede un legame molto profondo. Poi c'è ancora un altro passaggio che troviamo nella riflessione sulla passione. Il passaggio è questo. Come la nascita di Gesù, il suo parto, meglio, fu oltre la natura. Il parto di Gesù trascese la natura perché era un parto miracoloso, così anche il suo dolore, che fu occasionato dalla crocifissione del Signore, non può essere espresso dagli esseri umani. Quindi un legame tra ancora il parto di Gesù, che è un mistero senza pari, inesprimibile, e il parto è meglio il dolore della crocifissione del Signore. Non è un caso, non è a caso che San Massimo accomuni questi due momenti, proprio perché a suo giudizio la corredenzione ha la sua origine proprio nel parto di Maria. Poi infine, un ultimo testo che mette in evidenza ancora questo legame, il legame tra la tomba di Gesù, quando Gesù muore, come sapete, bisognava trovare una tomba. Gesù non aveva una tomba, la Madonna non possedeva una tomba perché erano poveri. Quindi avevano bisogno di trovare un posto dove poter seppellire Gesù. E quindi trovano Giuseppe di Arimatea che possedeva una tomba in un giardino, una tomba nuova. Ecco, il Vangelo sottolinea che quella tomba era nuova, nessuno era mai stato seppellito in quel posto. San Massimo riflette su questo fatto, una tomba nuova che mette in evidenza che cosa? Il fatto che non si riusciva a trovare un luogo adatto, degno del Signore, come invece era stato degno il grembo di Maria, quando aveva ricevuto la pienezza della divinità dentro di sé. Non fu trovato un posto degno come quello di Maria. Quindi il grembo di Maria, ecco ancora un legame, quella verginità, il grembo di Maria come luogo intatto, grembo nuovo perché un grembo inviolato, prelude alla tomba nuova, al luogo della sepoltura di Gesù. E quindi in questo modo, si capisce questo, si vede, si intravede meglio questo legame che c'è tra la verginità di Maria nel dare alla luce Gesù senza dolore e la sua compassione durante la passione piena di dolore, la spada che le ferisce il cuore e il grembo che prelude alla tomba di Gesù. Quindi la verginità che è condizione della generazione del Figlio di Dio, perché Dio, colui che si incarna e nasce da Maria, diventa preludio, anche se antitetico, se vogliamo dire così, preludio della crocifissione della compassione di Maria. Perché antitetico? Perché la verginità è un momento di gioia, un momento pieno di delizia, perché è un momento di grande, è la nascita del Signore. Quindi a Betlemme la Madonna è avvolta dalla gioia, non c'è tristezza, non c'è perché non c'è dolore assolutamente. E quindi questo contro invece il dolore, la sofferenza del parto, di un nuovo parto che la Madonna farà, che è il parto ai piedi della croce, il parto della compassione con cui la Madonna invece genera i figli di Dio, genera ciascuno di noi. Ed è proprio questo che noi crediamo, infatti, che la Madonna, inviolata nella sua verginità perpetua, senza dolore, invece ha sofferto il dolore del parto nel dare alla luce ciascuno di noi, nella sua santa corredenzione. Ora possiamo, ampliare un po' questa riflessione proprio oggi in cui celebriamo i santi innocenti, vero? Oggi celebriamo questi santi innocenti, bambini al di sotto dei 2 anni, dei 2 anni in giù, che hanno versato il loro sangue per Gesù, a causa di Gesù. Erode cercava Gesù bambino e per poter far sì che Gesù venisse ucciso, senza dubbi, diede ordine che ogni bambino, ogni figlio maschio da 2 anni in giù venisse ucciso. E chiaramente quella fu una vera e propria strage degli innocenti. Possiamo fare ampliando questa riflessione sulla verginità di Maria che prelude alla corredenzione e la strage degli innocenti, soprattutto in relazione alla figura così bella e anche molto molto importante di Rachele, menzionata dal Vangelo di Matteo. Ricordate, Rachele è la madre che piange i suoi figli che non sono più. Stranamente, Matteo, descrivendo quell'orribile strage e il dolore delle madri straziate nel vedere i loro figli piccoli, inermi, uccisi come agnellini che glorificano il Dio, come diranno poi i padri, glorificano Cristo senza parlare, ma con il loro sangue praticamente. Bene, in quella strage, Matteo, nel suo Vangelo, San Matteo, mette in evidenza che Rachele, o meglio, cita Rachele. Rachele che vede i suoi figli e piange per i suoi figli perché non sono più. Un pianto si ode in rama, un pianto e nessuno può consolare quel pianto. È Rachele che piange i suoi figli. Ma chi è Rachele? Rachele è la madre, è la moglie di Giacobbe, la seconda moglie di Giacobbe. Giacobbe ebbe in moglie Lia. Lui voleva prendere in moglie Rachele, ma il padre di queste due donne fece in modo che Giacobbe prendesse moglie tutte e due le figlie, altrimenti Lia non si sarebbe sposata, con una sorta di inganno in qualche modo, gli fa prendere prima in moglie Lia, poi altri 7 anni, deve aspettare 7 anni per prendere in moglie anche Rachele. Alla fine, però, Giacobbe ama Rachele. E Rachele era sterile, però poi riceve in dono di poter concepire e quindi diventa la madre di due figli importanti. Giuseppe, che è l'undicesimo figlio di Giacobbe, e Beniamino, il dodicesimo ed ultimo figlio di Giacobbe, le 12 tribù di Israele. Giuseppe è colui che è venduto dai fratelli per invidia, come sapete. Beniamino è l'ultimo dei figli di Giacobbe. Perché Matteo, nel descrivere la strage degli innocenti, si riferisce a Rachele? Bene, bisogna considerare una cosa importantissima. Nella vita di Rachele, qualcosa di molto bello e anche molto enigmatico, che comunque ha un significato mariano, ecco il motivo. dove si dice precisamente in Genesi 35, 16, 20, che potete andare a leggere poi, si descrive l'episodio di Rachele che dà alla luce il suo secondo genito, Beniamino, e ha un parto molto difficile, sta lì per lì per morire, ed infatti muore nel dare alla luce il suo secondo figlio, Beniamino. Rachele soffre, ha un travaglio molto difficile, ha dei dolori molto forti, ma la sua levatrice, le dice non temere, perché adesso avrai un altro figlio. E mentre la sua anima stava per partire, mentre Rachele stava per morire, diede al figlio che stava per nascere il nome di Beniamino, ma nell'originale ebraico il nome è Ben Oni, il nome che la madre diede al figlio, Ben Oni, che significa figlio del mio dolore. Mentre Giacobbe, volendo un po' rendere la cosa più positiva, perché chiaramente Giacobbe soffrì molto per la perdita della moglie, addolcire un po' la cosa, chiamò il figlio non Benoni, ma Beniamino. Beniamino, che significa figlio della mia destra. Però è interessante in ogni caso considerare il fatto che Rachele dà questo nome al figlio, figlio del mio dolore. Infatti Beniamino è il figlio del dolore che porterà poi alla morte la sua madre. Ora, la domanda è ancora lì, ma perché Matteo, nel descrivere la strage degli innocenti, fa riferimento a Rachele, che è morta molto prima, chiaramente. E ci sono due motivi, fondamentalmente. La tomba di Rachele quando muore, adesso, si trova nei pressi di Betlemme, di Efrata, appunto dove nasce Gesù. E quindi viene sepolta nei pressi sulla via di Efrata, nei pressi di Betlemme, dove nascerà Gesù. E non viene sepolta nella tomba delle madri, diciamo, delle matriarche di Israele, la tomba di Sara, la tomba di Rebecca, ma viene sepolta lì. E poi Rachele è una delle grandi madri di Israele. Il fatto di essere la madre di Giuseppe e la madre di Beniamino, moglie di Giacobbe, Giacobbe è colui che istituisce Israele, no? Perché Israele prenderà nome proprio da Giacobbe e dalle sue 12 tribù, essendo la moglie, chiaramente Rachele ha un ruolo molto importante in Israele. Viene considerata una delle madri di Israele. E quindi, siccome lì la strage degli innocenti è lì, è proprio a Betlemme, e non solo a Betlemme, ma anche nei dintorni, quindi in qualche modo la strage abbraccia anche il territorio limitrofo, quindi il territorio dove è sepolta Rachele. Quindi, e questo è molto bello, Matteo mette in evidenza il dolore di Rachele nel dare alla luce suo figlio e quindi la morte, con il dolore di queste madri che si vedono, che invece muoiono in qualche modo spiritualmente nel vedere i loro figli che muoiono. Quindi il dolore di Rachele in qualche modo si estende a un altro motivo è anche il fatto che la tomba di Rachele è anche lì, nei pressi di Betlemme, dove poi passavano tutti quelli durante la deportazione di Israele in Babilonia, quindi nel VI secolo prima di Cristo, avanti Cristo, i deportati da Israele in Babilonia passavano da quella via. E quindi era una lamentazione che ancora si udiva, la lamentazione di Rachele che piange, piange perché i suoi figli non sono più, sono portati via. Prima, poi adesso i suoi figli non sono più, lei madre di Israele piange per quei piccoli innocenti che sono uccisi. Però il punto importante è che la strage degli innocenti è tale perché l'oggetto di quella strage è Gesù, o meglio, il vero intento di Erode era Gesù. E Giuseppe, sappiamo dal Vangelo di Matteo, prende, avvertito dall'angelo in sogno, prende con sé Gesù con la sua madre. Questo lo sottolinea sempre il Vangelo di Matteo. Gesù è sempre con la sua madre, Maria. Non sono mai separabili, sono inscindibili, Gesù da sua madre. E questo Matteo lo ripete almeno 3 volte, se non sbaglio, o di 3 volte. Quindi vuole darci un segnale molto chiaro, Gesù è con sua madre. Bene, questa storia di Rachele come madre di Israele, che piange madre di colui che è figlio del suo dolore, ha sicuramente qualcosa a che fare con la vera madre di Israele. Chi è la madre di Israele? La madre di Gesù, Maria Santissima. E quindi il parto di Maria, che è un parto doloroso, perché dà alla luce non Beniamino, ma dà alla luce Giovanni ai piedi della croce. E quindi dà alla luce a ciascuno di noi in Giovanni, dà alla luce ai figli di Dio. Allora, e questo è molto interessante, vedere Rachele come prefigurazione della Vergine Maria, madre di Israele, madre dei figli di Dio che sono dati alla luce nel suo dolore, nella sua morte, se vogliamo, una morte spirituale, una morte che è la corredenzione di Maria. E quindi, in questo modo, partendo dalla verginità di Maria, che è unica, capiamo ancora meglio in che senso si può parlare, si deve parlare di una corredenzione di Maria prefigurata in modo così mirabile nella strage degli innocenti e soprattutto da questa figura, che è la figura di Rachele. Rachele è figura della Vergine Maria. Soprattutto l'unità che c'è tra le due donne e il rapporto tipologico che c'è tra le due donne, tra Rachele e Maria, lo si vede svelato quando lo si vede proprio nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12. Ricordate il passaggio della donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, sul suo capo una corona di 12 stelle. E poi sappiamo da Apocalisse che questa donna soffre le doglie del parto, perché sta dando alla luce il suo figlio primogenito. Ecco la vera Rachele, Maria che soffre le doglie del parto per dare alla luce il suo figlio primogenito. Il figlio venne alla luce, ma subito fu rapito, ricordate, mentre la donna andò nel deserto. Dovette scappare nel deserto e il drago cercava di insidiare la sua vita, ma Dio venne in soccorso alla donna. Ora, chiaramente qui vediamo l'attualizzazione di Rachele in questa figura così importante, la figura di Maria, la donna vestita di sole che è Maria e la Chiesa, ma soprattutto Maria che diventa la Chiesa. E il fatto che questa donna soffra le doglie del parto significa che è il fatto che poi il figlio primogenito che nasce viene subito portato in cielo, davanti al trono di Dio, Significa che il momento che descrive Giovanni nell'Apocalisse non è il momento di Betlemme, della nascita di Gesù a Betlemme, che è un momento in dolore, ma è il momento della nascita di Gesù, se vogliamo, sul Calvario, quando Maria dà alla luce il suo figlio primogenito, quando dà alla luce nel figlio primogenito ciascuno di noi, nella sua corredenzione. È a quella corredenzione che Giovanni si sta riferendo. La corredenzione di Maria. Quindi ciò che è importante da sottolineare, ciò che è importante sottolineare è proprio questa complementarietà tra le due figure, Rachele e Maria, e quindi lo svelamento in Maria di questa madre che soffre per dare alla luce Giovanni. Giovanni ai piedi della croce, che è il discepolo prediletto, prefigurazione di tutti i discepoli di Gesù, che diventano discepoli di Gesù nella misura in cui accolgono Maria come madre e quindi in Maria ricevono la vita della grazia, la vita della rigenerazione. Rachele è stata vista nella tradizione giudaica come madre dolorosa. Madre dolorosa di tutto Israele, il cui ruolo speciale era quello di pregare, di intercedere per i suoi figli, anche quando non era più sulla terra, anche dopo la sua morte. Rachele rimane madre di Israele, madre dei figli di Israele. Quindi c'è questa fede molto forte in questa figura, proprio per la sua esemplarità. È una figura che rimane scolpita nel cuore di tutti i giudei. E chiaramente questa madre dolorosa, che è Rachele, adesso con questa applicazione che ne fa Matteo, ci dice che Rachele cede il passo alla vera madre dolorosa, colei che è veramente madre dolorosa, cioè la Vergine Maria, colei che è una con Gesù, colei che contribuisce con il suo dolore materno alla nostra salvezza. E allora ecco la compassione di Maria che si compie sul Calvario e viene rivelata in questo segno portentoso della donna vestita di sole. Questo mistero ha la sua origine, questo mistero di dolore, di compassione, nei nostri confronti, ha la sua origine nel parto virginale, in dolore. Questo parto virginale quindi mette in evidenza che Maria, nei confronti di Gesù, è madre gioiosa, nei nostri confronti, madre dolorosa. Colei che quindi contribuisce alla nostra redenzione, collabora con Gesù alla nostra redenzione. Ecco, quindi mi sembra che sia molto, molto chiaro il messaggio che abbiamo con l'uccisione degli innocenti, la strage degli innocenti, la rievocazione della figura di Rachele, madre dolorosa di Israele, e prefigurazione di Maria, colei che dà alla luce i suoi figli e quindi diventa madre di tutti i suoi figli. Perché Maria è madre di tutti i figli del nuovo Israele, madre della Chiesa? Perché ha dato alla luce ciascuno di noi sul Calvario, partorendo partecipando intimamente alla passione di Gesù, accettando la crocifissione, la stessa, con la spada che le trafigge l'anima, accettando quella trafittura, Maria diventa la nostra madre, madre corredentrice. E allora, tornando al nostro San Massimo il Confessore, in questo modo, questa verginità di Maria nel parto è preludio della compassione di Maria. È qui che San Massimo vede l'origine, se vogliamo, della corredenzione, della compassione, e un'origine che poi è un'origine biblica, un'origine che ha la sua radice nella cultura giudaica del tempo di Gesù. A volte il traduttore di questa vita di Maria in inglese si chiede qual è la fonte di ispirazione di San Massimo, quando infatti l'idea di sacrificio, l'idea di redenzione sacrificale non era ancora arrivata in Oriente. È una cosa più dei padri latini, se vogliamo, del concetto di Sant'Anselmo d'Aosta, di espiazione, di sacrificio, di espiazione per ripagare la giustizia divina, per bilanciare la giustizia divina. Ma in questo modo capiamo che l'origine del concetto di corredenzione che San Massimo il Confessore ha nella sua vita, non dipende, diciamo, dallo sviluppo teologico successivo, ma alla sua origine proprio nei Vangeli e nel mistero della verginità di Maria nel parto, nella profezia di Simeone e quindi in questa cultura giudaica, che è una cultura giudaica del tempo di Gesù e quello che la gente, i giudei del tempo di Gesù comunque capivano, e quindi non hanno riconoscere Maria quale nuova Eva, quale vera Rachele e quindi corredentrice, per i giudei del tempo di Gesù e per i primi cristiani successivi non è stato difficile, soprattutto per quei giudei, per quei cristiani che provenivano dal giudaismo, i cristiani, i primi cristiani che si convertivano, provenienti dal giudaismo, per loro non è stato difficile considerare Maria la vera Rachele, perché l'Antico Testamento è una preparazione del Nuovo. E quindi è importante dire questo per evitare che poi il mistero della corredenzione di Maria sia soltanto un qualcosa di possa essere soltanto uno sviluppo teologico successivo e quindi estraneo in qualche modo al pensiero dei padri greci. Bene, detto questo, allora ci avviamo alla conclusione, per poi magari dare un po' di spazio ad eventuali domande. In conclusione, che cosa ci insegna questo mistero della verginità corredentiva di Maria? Possiamo dire: allora, adesso che c'è una verginità di Maria, che è una verginità corredentiva. E questa corredenzione di Maria è espressa in modo mirabile dal martirio di questi santi innocenti. Ma la vera forma del martirio cristiano, che è la corredenzione di Maria, è iscritta nella verginità di Maria, è presente già in Maria. Quindi è Maria che dona al cristianesimo, con la sua verginità, la forma più alta, che è la forma martiriale, cioè la testimonianza della propria vita fino alla fine. Questo è già contenuto nel mistero della verginità di Maria. Per cui i martiri cristiani e i protomartiri sono questi bambini, ma poi c'è anche Santo Stefano. I martiri cristiani che daranno la loro vita trovano proprio in Maria La vera forma della martiria, di questa testimonianza che è il martirio. E l'origine, la sorgente, la radice è la verginità di Maria. Proprio perché un parto indolore, gioioso, che rallegra il mondo, rallegra la nostra vita, quel parto però è una preparazione alla compassione di Maria, compassione corredentrice, che quindi diventa forma del martirio cristiano.